Capitolo 5. Mi è molto gradito il desiderio vostro di sopportare ogni pena e fatica fino alla morte per la salvezza delle anime. Più l'uomo è paziente, più mostra di amarmi. Amandomi cresce nella cognizione della mia verità, e quanto più conosce, tanto maggiormente sente pena e dolore intollerabile per le offese a me fatte. Tu domandavi di soffrire e di punire i difetti altrui sopra di te, ma non t'avvedevi che in questo modo domandavi amore, luce e intelligenza della verità, perché come ti ho detto, quando cresce l'amore, altrettanto crescono il dolore e la pena. Cui cresce amore, cresce dolore. Vi dico adunque che dimandiate e vi sarà dato. Io non mi rifiuterò a chi mi domanderà in verità. Pensa che l'amore della carità divina è tanto unito nell'anima con la perfetta pazienza che non può stare l'uno senza l'altro. E perciò, come l'anima decide di amarmi, così deve scegliere di soffrire per me pene in qualunque modo e di qualsiasi genere io gliele conceda. La pazienza non si prova che nelle pene, e la pazienza è unita alla carità. Sopportate dunque tutto virilmente, altrimenti non sareste né dimostrereste di essere sposi fedeli e figli della mia verità, né di avere il gusto del mio onore e della salute delle anime. Capitolo 6. Ti fa pure sapere che tutte le virtù e tutti i difetti si esplicano per mezzo del prossimo. Chi è in stato di odio verso di me fa danno al prossimo e a se medesimo, che è il primo prossimo, e gli fa danno sia in generale come in particolare. In generale, perché voi siete tenuti ad amare il prossimo come voi stessi, amandolo dovete sovvenirlo spiritualmente con l'orazione e con la parola, consigliandolo e aiutandolo spiritualmente e materialmente secondo le sue necessità, o almeno col desiderio della volontà quando non c'è altro. Chi non ama me non ama lui, non amandolo non lo aiuta, ma fa danno prima di tutto a se stesso, col privarsi della grazia. E al prossimo col togliergli quelle orazioni, quei dolci desideri che è tenuto ad offrirmi per lui. Ogni aiuto che gli dà deve uscire da quella dilezione del prossimo che è l'effetto del suo amore per me. E così ogni male che si fa è in danno al prossimo, perché chi non ama me non ha la carità del prossimo. Anzi, tutti i mali dipendono dal fatto che l'anima è priva della carità mia e di quella del prossimo. Se l'uomo non fa il bene, ne viene che fa il male. A chi fa questo male? Prima di tutto a se stesso, poi al prossimo, non a me, a cui non può far danno, se non in quanto io stesso reputo fatto a me quello che fa ad altri. A sé fa danno di colpa, la quale lo priva della grazia, cosa di cui non può farsi di peggio. Al prossimo fa danno col privarlo di quella doverosa carità ed amore con cui lo dovrebbe aiutare, offrendo a me per lui orazioni e santi desideri. Questo è l'aiuto generale che deve darsi ad ogni creatura ragionevole. Le utilità particolari, invece, sono quelle che fate a coloro i quali sono più vicini agli occhi vostri. Riguardo a questi siete tenuti ad aiutarvi l'un l'altro con la parola, con la dottrina, con l'esempio di opere buone in tutti i bisogni, consigliando il prossimo schiettamente come si farebbe a se stessi, senza passione di amor proprio. Il peccatore non lo fa perché è privo di dilezione verso di lui. Non facendolo gli reca danno particolare, non solo perché lo priva di quel bene che potrebbe fargli, ma anche perché gli reca un male e un danno continuo. Come mai? Ecco il modo. Sappi che il peccato è di due specie, interno ed esterno. Il peccato interno o mentale si commette appena che uno ha concepito odio della virtù e piacere del peccato, cioè piacere del proprio amore sensitivo, che lo priva di quell'affetto di carità che deve avere verso di me e verso il suo prossimo. Poiché egli ha concepito il peccato, partorisce uno dopo l'altro i peccati contro il prossimo, in modi diversi, secondo che piace alla sua volontà perversa, sensuale. Qualche volta vediamo che partorisce crudeltà, generale o particolare. È una crudeltà generale quando il peccatore vede se stesso e le creature in stato di dannazione di morte per la privazione della grazia, ma è tanto crudele che non sovviene né a sé né ad altri con l'amore della virtù e con l'odio del vizio. Crudele quale egli è, allarga sempre più la sua crudeltà, non solo non dando esempio di virtù, ma davvero malvagio, prendendo l'ufficio dei demoni, strappa per quanto egli può le creature alla virtù e le conduce al vizio. Questa è crudeltà verso l'anima, contro la quale si è fatto strumento per toglierle la vita e darle la morte. Ma la sua crudeltà è rivolta anche contro i corpi, per soddisfare la sua cupidigia, poiché non solo non sovviene al prossimo con le sue sostanze, ma gli toglie il suo, rubando ai poverelli, qualche volta per atto di prepotenza, altre volte con inganno e frode, facendo loro ricomperare le loro cose e spesso le loro stesse persone. Oh crudeltà miserabile, tu sarai privata della mia misericordia se il peccatore non tornerà alla pietà e alla benevolenza verso il prossimo. Qualche volta partorisce parole ingiuriose, alle quali spesso segue l'omicidio. Altre volte partorisce la disonestà nella persona del prossimo, per la quale diventa un animale bruto, pieno di puzza, e non intossica soltanto uno o due, ma chi gli si avvicina con amore o per conversare rimane intossicato. Partorisce anche la superbia, perché per la troppa reputazione di sé trae dispiacere dal suo prossimo, stimandosi maggiore di lui, e in questo modo gli fa ingiuria. Se poi è signore di uno stato, partorisce ingiustizie e crudeltà, ed è rivenditore delle carni degli uomini. O carissima figlia, addolorati pure della mia offesa e piangi su questi morti, a ciò che, con l'orazione, venga distrutta la loro morte. Ora vedi come da tutte le parti e da ogni genere di persone vengono i peccati partoriti sopra il prossimo e si fanno per suo mezzo. Senza di lui non vi sarebbe peccato, né occulto né palese, poiché è peccato occulto quando non si dà al prossimo quello che gli spetta, palese quando partorisce i vizi, come ti ho detto. Così è chiara la verità che ogni offesa fatta a me si fa attraverso il prossimo. Capitolo 7. Ti ho detto come tutti i peccati si fanno col mezzo del prossimo, per quel principio che ti esposi, cioè per la mancanza della carità, la quale dà vita ad ogni virtù. Parimente, l'amor proprio che toglie la carità e l'amore del prossimo è principio e fondamento di ogni male. Tutti gli scandali, l'odio, la crudeltà e ogni disonore procedono da questa perversa radice dell'amor proprio. Esso ha avvelenato tutto quanto il mondo e reso infermo il corpo mistico della Santa Chiesa e di tutta in generale la religione cristiana. Perché, come ti dissi, tutte le virtù si fondano sul prossimo, e questa è la verità. Ti dissi pure che è la carità a dar vita a tutte le virtù, non potendosi avere virtù alcuna senza la carità, poiché la virtù non si acquista che per puro amore di me. Quando l'anima è arrivata a conoscersi, trova l'umiltà e l'odio della propria passione sensitiva, vedendo quella legge perversa che è legata alle sue membra e che sempre combatte contro lo spirito. Perciò si muove ad odio e ripugnanza contro questa sensualità, conculcandola con grande sollecitudine sotto la ragione. In se stessa poi trova la larghezza della mia bontà, per i molti benefici da me ricevuti. Per la sua umiltà riporta anche a me la conoscenza che ha avuto di se stessa, comprendendo come per grazia io l'abbia tratta dalle tenebre alla luce della vera conoscenza. Conosciuta la mia bontà, l'ama con un amore che è immediato, cioè che prescinde da sé e dalla propria utilità. Oppure l'ama col mezzo della virtù che ha concepito per amor mio, perché vede che in nessun altro modo mi sarebbe gradita o accetta se non concepisse odio al peccato e amore alla virtù. Dopo aver concepito per amore la virtù, la partorisce subito nel prossimo. Altrimenti non sarebbe vero che egli l'abbia concepita in se stesso. Se in verità mi ama, fa certamente utilità al suo prossimo. Ne può essere diversamente, perché l'amore di me e del prossimo sono una medesima cosa. Quanto l'anima ama me, altrettanto ama lui, perché l'amore verso di lui esce da me. Questo è quel mezzo che io vi ho dato, affinché esercitiate e proviate la virtù in voi, poiché non potendo voi recare utilità a me, abbiate a farla al prossimo. Questo dimostra che voi possedete me per grazia nell'anima vostra, col far frutto in lui di molte e sante orazioni, con dolce e amoroso desiderio, cercando l'onore mio e la salute delle anime. L'anima innamorata della mia verità non cessa mai di fare del bene a tutto il mondo, in generale e in particolare, poco o molto, secondo la disposizione di chi riceve e il desiderio ardente di chi dà, come ti dissi sopra, quando ti spiegai che la stessa pena, se è priva del desiderio soprannaturale, non è sufficiente ad espiare la colpa del peccato. Dopo che l'uomo ha recato utilità al prossimo, per l'amore che lo unisce a me e per il quale ama anche lui, e dopo aver esteso il suo affetto alla salute di tutto il mondo, sovvenendolo nelle sue necessità, si impegna di porre l'occhio alle necessità particolari del prossimo, avendo ormai assicurato il suo bene personale col concepire la virtù, donde è attratta la vita della grazia. Mostrata la sua carità a tutte quante in genere le creature ragionevoli, egli pensa a quelli che gli sono vicini, secondo le grazie diverse che io gli ho dato da somministrare. A chi la dottrina, cioè consigliandolo schiettamente con la parola, senza rispetto umano. A chi il buon esempio della vita, essendo obbligo di tutti il dare edificazione al prossimo, con vita onesta e santa. Queste e molte altre sono le virtù impossibili a descriversi, che si partoriscono dall'amore del prossimo. Io le distribuisco tanto differentemente che non do tutto ad uno, ma a chi una, a chi l'altra, ammettendo pure che non se ne possa avere una senza avere tutte le altre, perché tutte le virtù sono collegate fra loro. Ma io ne do molte, le quali fanno come da capo a tutte le altre. A chi darò principalmente la carità, a chi la giustizia, a chi l'umiltà, a chi una fede viva, ad altri la prudenza, la temperanza, la pazienza oppure la fortezza. Queste e molte altre virtù darò in misura differente a molte anime. Per esempio, una di queste virtù diventa oggetto principale dell'anima quando l'anima si familiarizza più con essa che con le altre e per l'affetto di essa trae a sé le altre virtù che sono fra loro legate insieme nell'affetto della carità. E così ho dato molti doni e grazie di virtù, spirituali e temporali, con tale diversità, che non tutto ho comunicato ad una sola persona, affinché voi foste costretti ad usare carità l'uno con l'altro. Potevo certo fare gli uomini dotati di ciò che bisogna, sia per l'anima come per il corpo, ma io volli che l'uno avesse bisogno dell'altro e tutti fossero miei ministri nel dispensare le grazie e i doni da me ricevuti. Poiché voglia l'uomo o no, non può fare a meno di usare per forza l'atto di carità. È vero però che se essa non è fatta e donata per amor mio, il suo atto è privo di valore nell'ordine della grazia soprannaturale. Tu vedi dunque come io abbia fatto gli uomini miei ministri e li abbia posti in diversi stati e gradi a ciò che esercitassero la virtù della carità. Ciò vi mostra come nella casa mia vi sono molte dimore e come io non voglia altro che amore, poiché l'uomo esercita l'amore del prossimo nell'amore di me. Quando ha adempiuto il precetto dell'amore del prossimo, egli ha osservato la legge, e coi legami di questa dilezione, potendo, farà utilità agli altri, secondo il proprio stato. Capitolo 8. Ti ho spiegato come l'uomo fa ad essere utile al suo prossimo, e come in questo ognuno mostri l'amore che ha verso di me. Ora ti dico che col prossimo prova la virtù della pazienza quando ne riceve ingiuria, prova l'umiltà col superbo, la fede con l'infedele, la vera speranza con colui che non spera, la giustizia con l'ingiusto, la pietà col crudele, la mansuetudine e benignità con l'iracondo. Tutte le virtù si mettono a prova e si partoriscono col prossimo, come gli iniqui partoriscono tutti i vizi nel loro prossimo. Onde, se tu ben vedi, l'umiltà è provata nella superbia, in quanto che l'umile spegne la superbia, poiché il superbo non può far danno all'umile. Nell'infedeltà dell'iniquo, che non mi ama né spera in me, danneggia chi mi è fedele. Essa non diminuisce né la fede né la speranza di colui che le ha concepite dentro di sé per amor mio, ma piuttosto le fortifica e le prova nell'amore del prossimo. E sebbene il mio servo fedele veda l'iniquo senza fede e speranza in me, poiché colui che non mi ama non può avere fede e speranza in me, ma nella propria sensualità che è oggetto del suo amore, tuttavia non lascia di amarlo con fede e di cercare sempre con speranza in me la sua salvezza. Così tu vedi come egli provi la virtù della fede con la sua infedeltà e difetto di speranza. In questo e nelle altre cose in cui fa bisogno di provarla, egli la prova in se stesso e nel suo prossimo. E così la sua giustizia non diminuisce per le ingiustizie del prossimo, che anzi fa prova della sua giustizia, mostrando che egli è giusto per virtù della pazienza, come nel tempo dell'ira si manifestano la benignità e la mansuetudine con la dolce pazienza. E l'invidia, il dispiacere ingiusto e l'odio danno il modo di manifestare chi ha vera dilezione di carità, con fame e desiderio della salute delle anime. Ti dico ancora che non solo si prova la virtù in coloro che rendono bene per male, ma spesse volte il virtuoso getterà carboni accesi dal fuoco di carità che dissolve l'odio e il rancore nel cuore e nella mente dell'iracondo, cosicché torna spesso dall'odio alla benevolenza. Tale prodigio si fa per virtù della carità e della perfetta pazienza di colui che sopporta l'ira dell'iniquo, portando e sopportando i suoi difetti. Se tu guardi la virtù della fortezza e della perseveranza, esse sono provate nel molto soffrire, nelle ingiurie e detrazioni degli uomini, i quali spesso, quando con ingiurie e quando con lusinghe, vogliono ritrarre il virtuoso dal seguire la via e la dottrina della verità. Ma egli resta forte e perseverante in tutto, se nel suo cuore ha concepito la virtù della fortezza. Allora è in grado di metterla a prova col suo prossimo. Se invece, al tempo che è provata dalla contrarietà, non facesse buona prova, non sarebbe una virtù fondata nella verità.